Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno, ben ritrovati, Gianni Branca ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Oggi siamo qui per parlarvi del Festival della Poesia, terza edizione che si tiene a Saronno, appunto in questi giorni, dal 20 al 26 di marzo. Abbiamo con noi Gianfranco Morelli, scrittore e professore di lettere presso l'ITC Zappa di Saronno. Buongiorno e benvenuto.
Ex professore,
ecco, precisiamo. E poi la professoressa Annalisa Podestà, insegnante presso il liceo classico Legnani, sempre di Saronno. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, questa è la prima di tre puntate della trasmissione dedicata al Festival della Poesia, che si intitola Per altri versi, quindi è un nome che richiama ovviamente il festival di cui parliamo oggi. Ecco, do la parola a Gianfranco Morelli per l'introduzione appunto del festival e di che cosa è successo fino ad oggi. Prego.
Grazie. Le prime due giornate del festival, mercoledì e giovedì, hanno presentato degli appuntamenti estremamente interessanti. I più interessanti, i più canonici, sono sicuramente la presentazione del libro di Tommaso Di Dio, Visione e preghiera di Dylan Thomas, traduzione delle opere di Dylan Thomas, e poi la ballata di Nela Simone di Francesca Genti. Tommaso Di Dio è poeta, traduttore. Non è il primo a tradurre Dylan Thomas. Ci sono state diverse traduzioni, la più importante delle quali, la più nota, è sicuramente quella di Montale. Che cos'è un traduttore? Ci ha spiegato Tommaso Di Dio che tradurre non è un fatto tecnico, ma è un fatto creativo, un dato creativo. Nel momento in cui si traduce, si fa poesia allo stesso modo, o quantomeno parallelamente, a quella che è la poesia dell'autore originario. Annalisa, alcune note su Dylan Thomas per i nostri ascoltatori.
Allora, Dylan Thomas era un poeta gallese che è vissuto nella prima metà del 1900. In un momento storico estremamente impegnativo e delicato, nasce nel 1914, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e vive un'esistenza fortemente segnata in età adulta, in età matura, anche dal dolore, dalla sofferenza della Seconda Guerra Mondiale. Ma al di là del dolore storico che accompagna Dylan Thomas come tanti altri suoi contemporanei, la sua vita è attraversata da una dimensione di sofferenza interiore, di travaglio, di dolore. Forse possiamo dire che è proprio questo che ha fatto di lui un grande poeta. Noi ci potremmo anche chiedere se senza dolore può esistere la vera e grande poesia. La sua fu anche, potremmo dire, una vita quasi da reietto, in un certo senso, della società, alcolizzato, in qualche modo sempre alla costante ricerca di denaro, in una lacerazione tra appunto la tensione verso il bello della sua poesia e quella che invece era una vita travagliata, dolorosa.
Io citerei anche qualche verso nella traduzione appunto di Tommaso Di Dio. Prima che il gas svanisca, prima che il gas svanisca nel suo ultimo stridulo gorgoglio e la caccia nell'attaccapanni scopra zero monetine di rame, prima che l'ultima sigaretta e le maniche della camicia e le pantofole e la trappola del secolo ti abbiano morso tra le cosce, prima che il pezzo di terra sia diserbato e seminato, che si raccolga della quercia e che crescano verdi gli alberi a primavera, e che lo Stato cada a pezzi e diventi cibo per gatti, prima che la civiltà risorga o diventa putredine, è una questione di viscere, corruzione, veleno e beffa, roba sentimentale, raggiri della ragione, travestimenti camaleontici di pezzi grossi come vermi, che le mascelle si chiudano e la vita sia spenta con un clic. Prima dell'arrivo dell'angelo o del diavolo, prima del bene o del male, della luce o del buio, prima del nero, del bianco e del calzino destro e sinistro, prima della buona o cattiva sorte, Il tempo libero dell'uomo prodotto dall'uomo dura 4 stagioni, è vuoto in primavera e nessun altro tempo riduce di più. L'amaro, il malefico, il senza impegni, allungato e disteso, sonno, traforato di risvegli, sogni, fratturati da soffocamenti, da fame dei vivi, il forno e la pistola, che si svegliano e furono sollevati nella furia. Dylan Thomas. E ovviamente Tommaso Di Dio, splendido traduttore.
Un po' tragica questa poesia, sì. Un po' tragica questa poesia.
E beh, certo, assolutamente.
Thomas non era un ottimista. No, assolutamente. Va bene, prego, vai.
Invece la ballata di Nina Simone di Francesca Genti racconta la vita più che nota della famosa cantante, splendida cantante americana, appunto Nina Simone, in un'opera in versi che però è un romanzo in versi, ma non romanzo nel senso moderno del termine, ma nel senso, Annalisa, del roman della tradizione cavalleresca. No? Cioè, quindi di una
poesia in forma continuata e narrativa che va a raccontare gesta e vicende che hanno una loro complessità. No?
Certo, e tutto questo accompagnato dalle splendide musiche, dalla splendida voce di Alessia Pasini, accompagnata al pianoforte da Mel Morcone.
Bene, questa è stata l'introduzione al festival il primo giorno.
Ci sono ancora 2 appuntamenti da ricordare,
certo,
nei primi 2 giorni. Il festival in effetti è stato aperto da una performance di Norberto Mazzucchelli, che alla sua base ha il sonetto, diciamo il verso, la struttura principe della lingua, dell'arte, della poesia italiana. Annalisa.
Oh, allora a me piacerebbe fare un pochino di storia del sonetto, ma vi prometto di essere, come dire, non troppo pedante, non troppo scolastica. Allora, il sonetto è una forma poetica antichissima, nasce in Sicilia presso la corte di Federico II di Svevia nella prima metà del 1200, quindi ha radici molto lontane nel tempo. È forse interessante riflettere, seppur in rapidità, sul fatto che il sonetto nasce in un contesto culturale laico. Federico II di Svevia voleva promuovere una poesia e una letteratura che in qualche modo si definissero al di fuori di quella che era l'alveo, di quello che era l'alveo, la tradizione religiosa. E non è casuale quindi che proprio un funzionario della corte di Federico II di Svevia, Giacomo D'Alentini, diede origine appunto al sonetto. Il sonetto è, come abbiamo detto, una composizione metrica con una struttura ben precisa, 14 versi costituiti da 2 quartine e da 2 terzine, con tante variazioni metriche in realtà poi che si sono succedute nel tempo, ma quello che più lo rende interessante è che è stato il luogo, o non luogo poetico, in cui si sono raccolte emozioni e riflessioni di ogni genere, dall'amore alla politica, all'invettiva, alla parodia, e ha accompagnato la poesia italiana in modo particolare dal 1200 fino a un'epoca molto più recente. Pensiamo ad Alfieri, pensiamo a Foscolo, quindi siamo a ridosso del 1800.
Anche Shakespeare che abbia
scritto. Il sonetto infatti è stato
sonetti.
Esportato in Francia e poi anche in Inghilterra con Shakespeare, con delle varianti metriche. Ma ciò che caratterizza fortemente appunto il sonetto è proprio il fatto che diventi il luogo della poesia e anche il luogo a volte di confronto tra poeti, come vedremo magari anche in un passaggio successivo della nostra registrazione.
Una bomboniera in pratica.
Una bomboniera perfetta, ma non una bomboniera preconfezionata, perché il contenuto può variare ed è il contenuto d'amore, dell'afflato lirico, dell'espressione dimensione della soggettività, ma è anche un contenuto a volte aggressivamente politico, è un contenuto satirico parodico, è un contenuto che lascia spazio anche al dolore e alla sofferenza. Io vorrei leggere proprio solo pochissimi versi, non mi dilungo troppo, ve l'ho promesso, di qualche sonetto che a me è piaciuto in modo particolare, e partirei proprio da Guido Guinizelli, il padre dello Stil Novo, con la prima quartina di un componimento celebre: Io voglio del ver la mia donna laudare, io voglio del ver la mia donna laudare, ed assemblarli la rosa e l'ogiglio, più che stella Diana splende pare, e ciò che la sui bello a lei somiglio. Allora, qui siamo intorno al 1250, perché Guinizelli è il padre dello Stil Novo, e troviamo già un mondo della poesia che poi diventa mondo della canzone, mondo di tanta espressione del sentimento.
E il plaisir,
questo. Esatto, è esattamente questo. La bellezza della donna viene paragonata attraverso una similitudine alla rosa e il giglio, che simboleggiano poi ancora per noi oggi molto: la rosa, la regina dei fiori, il giglio, la purezza. Basti pensare alla tradizione cristiana. Ma è anche più bella della stella Diana. La stella Diana è la stella del mattino, e Venere ha la stessa radice di dies, perdonatemi esce il mio essere insegnante di latino, il giorno, ciò che illumina la vita e la giornata, e tutto ciò che in cielo è bello può essere paragonato a lei. Quindi in una quartina c'è una condensazione alle origini del sonetto di contenuti straordinari che poi hanno avuto tantissimo seguito. Tu cosa citeresti, Gianfranco, invece?
Ma io, il più grande lirico italiano, Francesco Petrarca, e la lirica che più adoro è Solo et pensoso.
I più deserti campi.
Vo mesurando.
A passi tardi e lenti.
E l'occhi porto.
E me la sono dimenticata.
Per fuggire intenti, ove vestigio mal l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza lenti si legge com'io dentro avanti. Così ch'io credo ormai che monti e piagge, fiumi e selve sappian di che tempra sia lo spirito mio che è negato e altrui. Ma pur si altre vie ne fissi selvagge cercar non so che amor non venga meco, ragionando e con meco ed io con lui. Mi sono perso qualche parola, come
non importa,
ho visto già.
Beh, già un bel impegno così.
È un bel impegno.
Però ecco la differenza tra il sonetto di Guinizelli appunto lì l'esaltazione della donna, l'apoteosi della natura, della bellezza, e qui invece l'altro sentimento, il tedio, la noia, il male di vivere,
l'interiorità, il contrasto,
la melanconia.
Esatto.
E quindi tutto si può scrivere in questo schema del... ci può anche essere qualche pazzo.
Sì, assolutamente.
Qualche pazzo che mette delle parole a caso.
Assolutamente.
Un po' come Celentano quando si inventa un prise ancora in Ensena Inciuso per il rock. E qui c'è un tal Burchiello, un barbiere fiorentino del XV secolo, che usa il sonetto per scrivere queste cose qua. Nominativi fritti e mappamondi, e l'arca di Noè fra due colonne, cantavan tutti Kyrie eleisonne, per l'influenza de tagliar maltondi. La luna mi dicea che non rispondi, e io risposi, io temo di Giansonne, però ch'io doto e il dì aquilonne, cosa buona fa i capei biondi. E però la testa e basta.
Sì, è il gioco di parole,
basta,
che conta,
basta.
L'effetto sonoro, giusto?
Cioè, la bomboniera c'è, quello che c'è dentro non si sa mai cosa possa essere. È il gioco che faccio anch'io a Natale quando faccio i regali. Cioè, c'è un negozio che mi confeziona benissimo dei regalini da 2 euro, però fuori sembrano
straordinari,
ecco. Bene,
continuiamo con l'altra giornata, prego.
Le prime due giornate...
Perché il tempo scappa, abbiamo 4 minuti.
Ah, caspita, e allora dobbiamo parlare di Poetry Slam.
E certo che sì.
Poetry Slam, che si è tenuto giovedì 21 marzo alle 21 all'Auditorium Aldo Moro, e sinceramente per me è stata una scoperta eccezionale, perché è un modo tutto giovane, nuovo, di magari... Magari tu storcerai il naso davanti a questo tipo,
sì,
di manifestazione.
Un pochino, finisco per storcere il naso, perché in realtà, anche se è vero che la Poetry Slam di oggi è giocata proprio sulla performance, sul confronto diretto, vorrei dire che già nel VII-VI secolo avanti Cristo, quindi siamo andati lontanissimi.
L'hai presa da lontano.
L'ho presa da lontano. Nel mondo greco, tra i primi grandi autori lirici, esisteva l'uso della sfida, ovviamente in quel momento a distanza.
Quella che chiamano dissing.
Ecco, in un certo senso, una provocazione dissing, però a distanza. E cito proprio velocissimamente Mimnermo, che è il primo poeta elegiaco VII-VI secolo avanti Cristo, ad unire il tema dell'amore al tema della giovinezza e quindi alla fugacità della vita. E in questa sua visione egli vede la vecchiaia come un momento assolutamente cupo per la vita umana da rifuggire, e si augura in un distico famoso di morire a 60 anni, prima che la vecchiaia lo incolga. E Solone, poeta ma anche grandissimo statista ateniese, suo contemporaneo, gli risponde a 80 anni e gli dice: Mimnermo, non ve lo dico in greco per risparmiarvi,
certo,
togli quei due versi e augurati che la vecchiaia ti accompagni fino agli 80 anni, perché è ricca di gioie diverse. Allora, è vero che non siamo di fronte a queste performance così
di altissimo livello,
però è anche vero che siamo nel primo momento della cultura occidentale cui a distanza ci si confronta su un tema: il significato della giovinezza, il significato,
certo,
della vecchiaia, il significato della vita.
Le contese sono sempre stimolanti, ieri come oggi. Alcune delle contese più famose nella poesia moderna è quello dei crepuscolari contro l'onnipresente D'Annunzio. Guido Gozzano dice: un po' scimunito ma greggio, preferisco farmi Gabriel D'Annunziano, sarebbe stato ben peggio. E per non parlare poi di Ungaretti, che quando nel 67 Montale fu nominato senatore a vita, ci rimase così male, ci scherzò sopra con una battuta diventata celebre: Montale senatore, Ungaretti fa l'amore.
Benissimo, e con questo noi ci fermiamo qui. Grazie di essere stati con noi per oggi. A risentirci per la seconda puntata della nostra trasmissione, che si chiama Per altri versi.
Grazie,
grazie, buona
grazie.
Giornata.
Grazie.
Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, follia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.